Strada facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Ben trovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Anche oggi parliamo di cammini dedicati alla pace, aperti a tutti, interreligiosi, interculturali. I numeri del Cammino della Pace sono il 3 delle regioni italiane, attraversate per 520 chilometri, 35 tappe, 29 comuni e 4 parchi nazionali. È un lungo peregrinare a piedi sui passi della storia di Abruzzo, Molise e Puglia. Partendo dall'Aquila si arriva a Monte Sant'Angelo, sul promontorio del Gargano. Prende l'avvio dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio e, seguendo le orme dei pastori lungo il tratturo, attraversa 5 province e decine di paesi per raggiungere il primo santuario della cristianità, la chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. E ora il microfono passa a Edoardo Giribaldi.
Iniziamo il nostro viaggio con Luciano Caramanico, il presidente dell'associazione Il Cammino della Pace. Per prima cosa le chiedo come nasce l'idea per questo cammino, che storia c'è dietro?
Allora, la storia che c'è dietro è collegata al terremoto dell'Aquila dell'aprile del 2009, perché le mie due figlie stavano lì a studiare, entrambe ingegneria. La prima, meno male che si è laureata il mese di febbraio, ossia due mesi prima del terremoto, mentre la seconda stava lì proprio quella notte del sisma. Da precisare che sono ingegnere anch'io e avevo consigliato alle mie figlie di stare in un appartamento che era un edificio in cemento armato e quindi che lo ritenevo molto più sicura. Invece mia figlia Alessandra, per puro caso, si è trovata con delle amiche al centro storico, dove la casa era una casa abbastanza fatiscente, però fatto sta che quell'edificio al centro storico, che era fatiscente secondo me, ha resistito al terremoto, alla scossa tellurica, mentre l'appartamento dove stava mia figlia, cioè così in cemento armato, è crollato. Quindi da questo in pratica io l'ho visto, cioè, come un segno del destino. Possiamo chiamare del destino, un miracolo, qualsiasi cosa, ma siccome mia figlia dopo è molto devota a Padre Pio, la settimana dopo noi siamo andate proprio a Padre Pio per ringraziarlo di questo miracolo. E di conseguenza, a quell'epoca io ero presidente del club alpino di Guardia Grele del mio paese, e l'anno dopo abbiamo pensato di fare, per ricordare un po' l'evento del terremoto, un percorso dall'Aquila fino al mio paese, fino a Guardia Grele, che sono circa 115 chilometri. E l'abbiamo fatto il mese di agosto del 2010. Da questo dopo abbiamo conosciuto, cioè io ho conosciuto un amico l'anno dopo, che in pratica faceva parte di una fondazione svizzera, Arbor, che in pratica si è interessata per fare dei progetti umanitari, che adesso però è stato chiuso. In pratica ci ha dato un piccolo finanziamento per realizzare quell'idea. Io prima ho fatto lo studio sul cartaceo, sulla carta, in pratica così, per vedere un po' il percorso dai vari paesi da collegare e tutto il resto. Dopodiché l'abbiamo verificato, ma molte volte in pratica secondo me si trovava delle difficoltà e quindi l'abbiamo modificato diverse volte. E fino a quando, cioè questo quindi lo studio è durato abbastanza, che nel 2014 si è unito a noi un nostro amico Lucio Taraborrelle, che è un presidente dell'Arco Club di Guardia Grele, che è uno storico, che ci ha consigliato alcuni, cioè che dovevamo passare in alcuni punti dove c'erano delle cose storiche, delle cose diciamo così religiose, e abbiamo di nuovo modificato il tracciato. Fino a farla breve, nel 2018 noi abbiamo completato il tutto, quindi abbiamo completato la segnaletica, abbiamo fatto tutto e abbiamo fatto l'inaugurazione a Monte Sant'Angelo in Puglia nel 2018. Questa è un po' la storia.
Quanto è importante al giorno d'oggi, in quest'epoca, promuovere la pace e soprattutto come essa si promuove attraverso l'itinerario che voi avete creato?
Per me, in pratica, noi abbiamo dato questo nome, la pace, il cammino della pace, proprio perché lo ritengo un qualcosa che bisogna raggiungere, proprio soprattutto adesso con tutte queste guerre che abbiamo noi nel mondo. E questo è subentrato soprattutto al cammino della pace, perché l'abbiamo non proprio completamente su una religione cattolica, ma di tutte le religioni. Noi vogliamo che camminiamo assieme con tutti, diciamo così, per avere la pace appunto nel mondo. È un'utopia, cioè è almeno un sogno.
Sicuramente già è un primo passo. Invece i progetti e le intenzioni future per quanto riguarda il cammino quali sono?
Sì, noi in pratica già abbiamo fatto una prima verifica, perché lo vogliamo portare, vogliamo estendere il cammino fino ad Assisi, perché ritengo che Assisi è il centro della pace, una città della pace e tutto il resto. Noi abbiamo fatto già le prime verifiche, quindi non è che andiamo a creare altri percorsi, ma abbiamo creato già un collegamento fino ad Assisi e stiamo ad aspettare adesso che la regione Umbria ci dia l'ok, anche se abbiamo già trattato con dei referenti lì in regione, pare che non ci siano problemi, insomma, lo vogliamo portare fino ad Assisi. E poi l'idea era di renderlo un cammino europeo, cioè portarli in Albania e in Macedonia.
Magari in un futuro, è l'auspicio per il futuro. Come di consuetudine noi ci lasciamo con una canzone. Quale ha scelto per noi oggi, signor Caramanico?
Ma io ho scelto la canzone proprio che ho scelto per il nome di mia figlia, che è Alessandra Dei.
Lei mi ha detto poco fa che quel dubbio era realtà. Poi con gli occhi di una donna mi ha detto è tuo, però problemi non ti darò. E soltanto un mese fa lei aveva la mia età. L'hai fatto mai l'amore mentendo di sé di sì?
Do il benvenuto in collegamento telefonico al nostro ospite Lucio Taraborrelli, con due R e due L, giusto? Ecco, Lucio è il segretario dell'Associazione Cammino della Pace che organizza il cammino. Prima di tutto, Lucio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Stiamo parlando del Cammino della Pace e lei si è occupato nello specifico della parte storico-artistica. Esattamente di cosa?
Allora, di inserire all'interno del percorso del Cammino della Pace, che in realtà è un percorso non creato ex novo, è un percorso che esiste da secoli, però di adattarlo a quelle poi che sono le più importanti emergenze storico-artistiche presenti sul territorio, quindi la possibilità di vedere, di godere, oltre che del cammino vero e proprio, ma anche di tutto quello che il territorio offre da questo punto di vista storico-culturale.
Che cosa tocca tocca, quali punti?
Il cammino parte dalla Basilica di Collemaggio, di Santa Maria di Collemaggio, dall'Aquila, e arriva al santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo sul Gargano. Sono oltre 500 chilometri e quindi i punti toccati e le bellezze che si possono vedere e visitare sono talmente tante che diventa anche difficile elencarle tutte, ma ci sono luoghi che meritano assolutamente di essere ricordati perché sono assolutamente fondamentali. Parlo ad esempio del complesso benedettino di Santa Maria Assunta di Pominaco con l'oratorio di San Pellegrino, parlo dell'abbazia di San Clemente a Casauria, parlo della prepositura di Monte Cassino, di San Liberatore a Maiella, di Serra Monacesca, parlo dell'abbazia di San Giovanni in Venere, di Fossa Cesia, ma anche luoghi che non sono strettamente, diciamo, importanti dal punto di vista storico-artistico, ma anche dal punto di vista emotivo, ad esempio il Sangro River War Cemetery di Torino di Sangro, che è un cimitero di guerra dove sono sepolti migliaia di giovani che hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la sconfitta del nazismo, diciamo così. Poi tanti centri storici, ovviamente, tantissimi centri storici importanti che vanno da Navelli, Capestrano, Caramanico, Guardia Grele, poi giù Montenero di Bisaccia, Serra Capriola, fino ad arrivare appunto a Monte Sant'Angelo.
Lucio, lei ha appena nominato un luogo del cuore, del mio cuore, Capestrano, siamo sempre in Abruzzo, resa famosa dal guerriero.
Sì, Capestrano si trova lungo la quinta tappa che va da Navelli a Bussi sul Tirino e appunto passa proprio nel cuore di Capestrano, dove c'è il castello, dove c'è la casa natale di San Giovanni da Capestrano e dove ovviamente c'è l'area archeologica di Capestrano, che diciamo dal punto di vista adesso della fruibilità non c'è, perché è un sito in campagna, in aperta campagna, quindi non ci sono resti archeologici da poter vedere, però ecco, il guerriero di Capestrano è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigeri a Chieti ed è uno dei simboli della nostra regione. L'archeologia offre altro da questo punto di vista, parlo ad esempio della necropoli di Fossa, che è vicino all'Aquila, che è proprio quasi attraversata dal cammino ed è visitabile, e poi soprattutto il centro di Peltuinum, che è una città italico-romana che si trova appena fuori dell'Aquila, proprio lungo la piana di Navelli, vicinissimo all'abbazia di Santa Maria di Cintorelli, che è la chiesa da cui partiva il tratturo Centurelle-Montesecco, che passava sotto la Maiella e arriva fino sotto ai piedi di Serra Capriola.
Lucio ci ha disegnato questo percorso che compivano gli antichi pastori, ma oggi chi può percorrerlo?
Allora, il cammino della pace è percorribile praticamente da tutti. Ci sono salite e discese, perché comunque siamo sugli Appennini, quindi il cammino è faticoso, però le tappe non sono eccessivamente lunghe. Il cammino è stato strutturato con tappe che si tengono su una media di 14-15 chilometri a tappa, poi ce n'è qualcuna più breve, qualcuna più lunga, ma comunque la media è quella. E comunque nel complesso è un cammino percorribile da tutti, addirittura è percorribile anche in bicicletta, quindi in mountain bike, quindi si può assolutamente fare, non è un impegno. Ecco, l'unica cosa è che si tratta di 29 tappe, per cui il cammino va strutturato magari in più parti.
Lei ha detto 29 tappe, ma sul sito c'è scritto 35.
Allora, sul sito c'è scritto 35 perché ci sono le famose tappe della variante montana, perché chi vuol percorrere, chi vuol visitare i luoghi, gli eremi di Papa Celestino V e vuole farlo in aggiunta alle 29 tappe, che appunto diventano di più.
Io a questo punto, Lucio, la ringrazio per averci raccontato in questo modo così bene questo cammino della pace. Non mi resta altro che chiederle di invitare tutti i camminatori a venirvi a trovare.
Certo, assolutamente merita, siamo nel cuore degli Appennini, tra il Gran Sasso, la Maiella e il Tavoliere delle Puglie e il Gargano. Sono luoghi assolutamente spettacolari dal punto di vista ambientale, pieni di ricchezze, pieni di bellezze, e noi siamo qui come associazione, accogliamo tutti, aspettiamo tutti e siamo sempre pronti ad accompagnarvi. Vi aspettiamo sul cammino della pace.
Proseguiamo il nostro viaggio con Maria Chiara Castriota, che è la vicepresidente dell'associazione Il Cammino della Pace. Signora Castriota, lei si occupa della parte dei percorsi che riguardano la Puglia. Innanzitutto le chiedo quali sono i luoghi di maggiore interesse che secondo lei è degno menzionare.
Allora, salve, buongiorno. Innanzitutto Serra Capriola, il paese dove io vivo, ed è il primo paese della Puglia ai confini con il Molise che accoglie i viandanti pellegrini che arrivano lungo il cammino della pace. Serra Capriola non per campanilismo, ma è un paese veramente molto, molto bello. E tra l'altro, oltre al castello, oltre a essere sul tragitto del cammino della pace, abbiamo un bellissimo convento del 1500 che negli anni ha ospitato San Pio e ha ospitato padre Matteo Dagnone e padre Raffaele a Sant'Elia a Pianisi, che sono in odore di beatificazione tutti e due. Poi oltre Serra Capriola c'è San Paolo di Civitate, San Severo con le sue bellissime chiese o Apricena, che è anche ricca di storia, e poi si sale verso il Gargano e lì si aprono dei panorami veramente molto belli e ci sono diversi santuari da poter visitare: Santa Maria di Stignano, San Matteo in San Marco e Lamis e poi San Giovanni Rotondo, per poi fare l'ultimo tratto verso la montagna sacra, Monte Sant'Angelo.
Ecco, io mi ricollego proprio all'ultimo luogo da lei menzionato, che poi rappresenta anche l'arrivo del cammino. Cosa ci può dire di più di questo luogo, che è anche poi patrimonio dell'UNESCO?
Monte Sant'Angelo è la tappa finale del cammino e si trova appunto sulla montagna del Sole, che è il promontorio del Gargano, dove c'è questo santuario bellissimo scavato nella roccia, dove è raffigurata una statua che rappresenta San Michele, l'arcangelo Michele, e dove sono venuti negli anni, ma nei secoli, diversi personaggi storici. Anche San Francesco è salito su nella grotta di Monte Sant'Angelo, ma non è entrato nella grotta perché lui non era degno, si riteneva non degno di entrare in un luogo dove fosse apparso l'arcangelo Michele. Ogni anno l'8 maggio e il 29 settembre sono le due date legate alla figura di San Michele. Monte Sant'Angelo si riempie di pellegrini che arrivano qui a piedi o in bicicletta o anche con le auto, ma è uno dei luoghi veramente spirituali più importanti del Gargano.
Qual è il valore di questi luoghi anche nell'ottica poi del valore interreligioso, che è una delle caratteristiche principali dei Cammini della Pace?
Sì, dunque praticamente Monte Sant'Angelo, oltre alla figura, dicevo, di San Michele, riconnette il camminatore tra la vita terrena e quella spirituale, e per i luoghi che si attraversano e per i profumi dei boschi dove si cammina e anche e soprattutto per il silenzio e la ricchezza dei paesaggi stessi. Ecco, lo sguardo può spaziare dalla foresta umbra fino al golfo di Manfredonia, fino al mare Adriatico. C'è di che guardare e di che dire e di che riempirsi gli occhi e lo spirito.
Il cammino della pace porta con sé una parola quanto mai necessaria al giorno d'oggi. Mi chiedo come un cammino può promuovere un valore, ripeto, tanto importante e necessario oggi come quello della pace.
Io penso che il cammino sia uno dei modi veramente per riconnettersi con quello che è la nostra anima, camminando, stando in silenzio o anche se si cammina in compagnia, parlando con chi ti è vicino, l'animo si scrolla di tanti tanti pensieri e veramente si cammina solo con se stessi. Tra l'altro la nostra Puglia, ma come anche il Molise che il camminatore attraversa prima di arrivare in Puglia, ha tutto poi un'ampia scelta di prodotti enogastronomici. Ecco, camminando da noi si assaporano sapori ormai dimenticati, ci si può fermare nelle masserie che sono lungo il cammino a gustare formaggio, oppure anche soltanto a vedere mandrie di mucche che pascolano o pecore tranquillamente. È tutto un insieme di cose che veramente riconnette noi stessi con il nostro intimo.
Un'ultima domanda: quali sono le intenzioni future per il cammino in generale, ma soprattutto per questa parte del cammino che riguarda la Puglia? Sono in programma, per dire, ampliamenti, qualcosa di simile?
Di cammini in Puglia, ecco, noi siamo il primo cammino riconosciuto alla regione Puglia, al nord della Puglia. Noi siamo il primo paese che si incontra venendo giù dal nord ed è uno dei cammini più importanti attualmente. Poi c'è l'altro cammino, che è il cammino negli 11 conventi dove è vissuto padre Pio, che partendo da Pietralcina arrivano a San Giovanni Rotondo. E poi c'è la via Francigena. A San Severo si interseca la via Francigena che passa da Lucera a San Severo e poi va verso il Gargano per poi arrivare verso Santa Maria di Leuca. Poi ci sono tanti cammini inferiori che sono lì lì per partire. Di tutto si può dire, anche perché il Gargano è ricco di sentieri, anche tenuti bene tra l'altro, ben segnalati e ben segnati, insomma.
Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi, appuntamento a sabato prossimo. Grazie per essere stati con noi e a tutti l'augurio di una buona domenica.
Strada facendo, in viaggio con la radio.